buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Io vi ricordo che mi indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, sono meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che vi parla il microfono di questa radio, e naturalmente quando mi presento così sapete esattamente perché c'è qualcosa che vuole. Allora, trasmissione magia, stregoneria e paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5. Francesco.
Sì.
Cosa diciamo per iniziare? Intanto il dibattito del 17.
Esatto, il 17 maggio appunto c'è il dibattito sulla volontà, se ben mi ricordo, il 17 maggio è di sabato, l'appuntamento è fissato appunto qui nella sala di Radio Gamma 5 alle ore 20:30 ed è il secondo dibattito dopo quello della presentazione appunto sull'argomento del Crocifisso dello Stregone.
Sì, e dopo quello sulle determinazioni, la volontà praticamente, mentre nelle determinazioni spostavamo l'atteggiamento dell'uomo davanti al mondo, cioè praticamente l'uomo diventa protagonista del mondo, nel secondo dibattito sulla volontà spostiamo un'altra cosa ancora, praticamente diamo il giudizio, costruiamo il nostro pensiero, il nostro modo di giudicare il mondo basandosi sulle azioni anziché sulla forma, e questo è il dibattito sulla volontà. Senza questo non si può fare stregoneria. Va bene Francesco, l'appuntamento è per il 17 maggio alle ore 20:30, ma stasera alle ore 19, nella trasmissione dalle 19 alle 20, siccome ho un articolo trovato sull'Espresso che ancora una volta continua a mettere in luce come la vita sia una costruzione, sia un processo di costruzione dell'uomo e sia un processo proprio di trasformazione fisiologica, cioè non è che noi e i cristiani siamo la stessa cosa, cioè non c'è creato un Dio assassino, ma siamo divenuti in maniera diversa, per cui siamo fisiologicamente diversi, cioè la struttura cerebrale è diversa. Non lo dico io, ve lo leggerò questo articolo sull'Espresso, naturalmente lo commenterò dal punto di vista della stregoneria, perché chiaramente non sono d'accordo con l'intero articolo, però capirete come la pratica del crocifisso dello stregone sia all'interno della struttura fisica, della vita normale di un individuo, sarebbe la vita normale di un individuo. Ma in questa trasmissione, Francesco,
io voglio partire sempre, visto che siamo in periodo di educazione diretta, con l'8 per 1000. E sapete, i fatti di attualità danno una dimostrazione di cosa significa dare l'8 per 1000 alle strutture religiose. Penso che di esempi ne abbiate avuti in questi giorni, in queste settimane, moltissimi. E questo qui c'è anche da pensare, il perché queste strutture religiose vengono finanziate, cosa possono utilizzare questi fondi e cosa possono coprire. Una delle campagne che vengono fatte falsamente per far attribuire l'8 per 1000 alle case cattoliche dice che alla fine i soldi gli vengono dati lo stesso. Allora, questa è un'ulteriore menzogna. L'8 per 1000 appunto è destinato in base alle scelte di chi firma. Qualcuno vi racconta malamente, in malafede, perché non è informato, che l'8 per 1000 torna alla Chiesa Cattolica. Io voglio dare due semplici esempi di come viene utilizzato l'8 per 1000 destinato allo Stato italiano. Ricordiamo appunto che l'8 per 1000, se fosse maggiormente destinato allo Stato italiano, avrebbe delle funzioni più pratiche. E siccome le persone che parlano molte volte lo fanno perché tutto sommato vogliono difendere la Chiesa Cattolica, io do due coordinate. L'8 per 1000 del 1999 è stato ripartito appunto per il 2002. E allora, cosa è stato destinato? Diamo delle cose verificabili immediatamente. 730.000 euro dell'8 per 1000 destinato allo Stato italiano sono state destinate al restauro e al consolidamento statico delle porte cittadine di Cittadella. Cioè, chi ha firmato per l'8 per 1000 nel Padovano, l'8 per 1000 andato allo Stato, di questi soldi 730.000 euro sono andati per cercare di consolidare e mantenere le mura di Cittadella. Voglio ricordare che Cittadella sorge su un insediamento che risale al Neolitico, cioè che uomini molto in gamma sono riusciti a consolidare una zona paludosa, una cosa del genere, sono riusciti ad edificare una città del genere, hanno creato una città muraria. Benissimo, chi ha firmato l'8 per 1000 per lo Stato, di questo 8 per 1000, 730.000 euro sono serviti per finanziare per il 2002 il restauro e il mantenimento della cinta muraria di Cittadella. E questo è un dato incontrovertibile, cioè un dato che è verificabile sulla Gazzetta Ufficiale. Altra dimostrazione di cosa può servire l'8 per 1000 destinato allo Stato italiano. Allora, l'8 per 1000, ben pochi vicentini conoscono il comune di Laghi. Il comune di Laghi è un paesino molto piccolo, un comune più piccolo del Vicentino, ha poco più di 120 abitanti, 50 abitanti. Benissimo, 96.000 euro, per essere esatti 96.131, sono serviti per restaurare una strada che collega il paese alle frazioni. Di conseguenza non sono finiti in mano ai preti, ma sono tornati ai cittadini avendo un beneficio. E noi sappiamo quanto sia importante il mantenimento degli abitanti nelle montagne, cioè, che, questa non è una trasmissione del genere, però sappiamo quanto è importante il mantenimento dell'ambiente in cui siamo. Benissimo, chi ha firmato l'8 per 1000 ha destinato 96.131 euro al consolidamento e al fermare le frane nel comune di Laghi nel Vicentino. Questo era l'8 per 1000 destinato allo Stato italiano. E penso che tutti quanti abbiamo interesse che il nostro ambiente, che il nostro territorio venga sostenuto, venga mantenuto, venga migliorato. Rendetevi conto che destinare l'8 per 1000 allo Stato italiano implica la possibilità di mantenere in qualità anche il nostro ambiente. Perciò ricordatevi, chi nel 99 ha firmato per lo Stato ha destinato l'8 per 1000 per euro 730.000 alle mura di Cittadella. Tenete conto che ci sono molti altri castelli, a cominciare dalle mura di Marostia, che avrebbero bisogno di finanziamenti. Perciò, se voi volete dare una dimostrazione, prima di tutto, come cittadini, e secondo tutto, visto che le ritualità purtroppo sono abbondanti sui casi di pedofilia e di violenza da parte dei sacerdoti, che sono terrificanti,
ne parleremo oggi parleremo, sarà molto lunga, sì,
che ne parleremo, conviene che date un segnale ben chiaro di destinare l'8 per 1000 allo Stato italiano, perché sicuramente verrà utilizzato meglio di quanto potrebbero fare le strutture religiose. E poi sul discorso anche del monoteismo ci sarà una notizia che, cioè, a dire criminale è poco,
sì, quello che mi ha dato in lista,
quella della
bambina,
sì,
era talmente atroce che neanche ho voluto mandarla, anche perché era un comportamento abbastanza classico fino a qualche anno fa, cioè il delitto d'onore non è, credo sia meno di 30 anni che è stato eliminato.
A parte quello, ma la cosa fondamentale è, come ogni monoteismo, che ha colpa sempre sulle vittime.
Esatto.
Cioè, nel senso che
sì, infatti esistono molte vittime violentate dai preti e violentate proprio anche in paese dalle persone che vengono colpevolizzate dal paese stesso, cioè dice: tu sei la vittima, non hai nessun diritto, cioè vieni privata dei diritti, per cui vengono anche sputtanate oltre a essere state violentate.
E poi queste notizie, come sempre, perché rappresentano chiaramente la dimostrazione del comportamento del monoteismo, che in Occidente non può più realizzarsi così, vengono silenziate.
Ma noi invece non le silenziamo, anzi. Allora, la trasmissione di oggi prende avvio da quello che abbiamo fatto ultimamente, cioè nel senso che noi facciamo delle azioni che hanno il rilievo che hanno, perché chiaramente non abbiamo in mano il Corriere della Sera, non abbiamo il manuale pubblico, non abbiamo in mano i gazzettini, i grandi mezzi di informazione. Facciamo quello che possiamo e nell'ambito in cui siamo, cioè non pretendiamo niente di fare di più di meno. E il problema grosso è sorto quando Francesco ha pescato da una lista vicca una proposta di legge della Camera dei Deputati. La proposta di legge, a firma di una trentina circa di deputati della Repubblica, si intitola Misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici e magici e di seguaci del culto di Satana. Ora, che qualcuno abbia delle paranoie in testa sono cazzacci suoi, cioè non è che mi interessa più di tanto. Quando però quelle paranoie vengono trasferite in un disegno di legge, cioè in un atto pubblico, in un'azione pubblica, allora la cosa comincia un attimino ad interessarmi un po' di più. E vi ricordo sempre che noi abbiamo costituito la Federazione Pagana con uno scopo preciso, cioè lo scopo di mantenere la libertà religiosa in questo paese e di ricostruire il paganesimo, cioè di costruire tutta quella che è la religiosità che i monoteisti hanno distrutto. Ora, vederci dei tentativi di attaccare le religioni diverse, veramente questo qua sconvolge abbastanza. Il problema di questo disegno di legge fu presentato l'11 marzo del 2003, cioè non tantissimo, cioè un paio di mesi fa circa, e è arrivato in lista nostra circa a metà aprile, no Francesco, sì, grosso modo, insomma.
Aprile, sì.
E allora, vi leggo esattamente la proposta di legge come è stata enunciata. No, non vi leggo la proposta di legge, la presentazione, cioè come il relatore presenta la proposta di legge. Possiamo leggerla?
Sì, 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 sì.
Cioè, tanto per dire la pazzia di questi individui, perché se effettivamente questioni di fuori di testa. Dice questo deputato onorevole, credo che il primo firmatario sia Alboni di Alleanza Nazionale, credo, però qui ci sono praticamente una trentina di deputati.
Quel deputato tra l'altro è anche quello che ha, fra le poche leggi che ha presentato, quello che mi risulta, perché sotto a verificare le leggi che ha presentato, ha proposto anche una legge sui crocifissi nelle scuole, tanto per
avere un po' l'idea. Ebbene, vediamo un po' le affermazioni che fa questo deputato nel presentare questa legge. Onorevoli colleghi, numerose indagini condotte in ambienti scientifici ed istituzionali, naturalmente non dice quali, non solo italiani, hanno evidenziato come negli ultimi tempi siano proliferate sette pseudo religiose in cui sempre più spesso leader carismatici, ingerendosi sui processi decisionali degli adepti in modo tale da condizionare la psiche, alimentano sedicenti movimenti che arrivano a porre in essere forme preoccupanti di illegalità. Naturalmente non dice quali sono. Con l'avvento di internet, inoltre, le medesime sette hanno cominciato ad impiegare lo strumento della pagina web per diffondere liberamente le proprie dottrine, sempre più spesso non scevre da contenuti illegali. Da un'indagine effettuata si è potuto verificare infatti come nell'arco di 3 anni il numero di club satanisti su internet, vorrei sapere dove li ha visti, è passato da 114 nel 99 a 322 nel 2000. Pur celandosi dietro una natura religiosa o pseudo-religiosa che le contraddistingue, di per sé lecita e costituzionalmente garantita, è indubbio il loro aspetto criminoso, dopodiché mi dirai in che dubbi sono, dal momento che gli interessi pratici che sono alla base della setta e che animano le intenzioni del leader carismatico non solo condizionano e caratterizzano i comportamenti dei medesimi, ma hanno assunto una propria illegale connotazione che va dall'acquisizione di ricchezze attraverso le quote di adesione degli adepti, non mi risulta che gli diano l'8 per mille, alla spoliazione dell'intero patrimonio di medesimi, alla vendita di materiale pornografico e rituale, alla soddisfazione dei desideri sessuali e perversioni. Non vi è dubbio quindi che nella maggior parte di queste organizzazioni si configurano reati di vario genere, alcuni dei quali di grande allarme sociale, che hanno fatto sorgere il sospetto che sempre più spesso si tratti di vere e proprie organizzazioni a delinquere. Non a caso vecchi e nuovi fatti di cronaca vedono coinvolti sette esoteriche o pseudo-religiose in truffe, violenze sessuali, pedofilia, lesioni, detenzioni e spazi di stupefacenti, maltrattamenti di animali, azione contro il buon gusto, profanazione di cimiteri, minacce, esercizio abusivo da professione sanitaria e psicoterapeutica. Basti ricordare la raccapricciante scoperta avvenuta lo scorso 16 ottobre ad opera della polizia di Pescara di reati efferati compiuti dalla setta Angeli di Sodoma, e la polizia ha stabilito che non esistono questi reati efferati, probabilmente nella sua testa sì.
Poi i parossi che hanno ispirato poi questa legge
infatti,
qua.
In questo antro degli orrori in cui si consumavano messe nere e riti satanici venivano perpetrate nei confronti di minori spesso prelevati fuori dalle scuole, che non è vero come ha affermato la polizia.
Forse succede per i preti pedofili.
E ridotti in schiavitù con l'impiego di sostanze stupefacenti, violenze di ogni tipo, comprese quelle sessuali, si predicava un odio sviscerato nei confronti dei bambini e la necessità della loro purificazione attraverso atti di vampirismo umano capaci di purificarli. La polizia ha dimostrato che tutto questo non è vero, per cui dove c'ha la testa questo non saprei. A conferma della pericolosità del fenomeno settario interviene anche un lungo elenco di fatti di cronaca verificatisi negli ultimi anni in Italia, del quale si possono citare i casi più clamorosi, come quello della Santona Mamma Gemma, della comunità Piccoli Apostoli, credo sia Ostastoli, ma credo sia Apostoli, di Maria, inquisita per truffa, abuso della credulità popolare e violenza privata, quella della setta di Foggia, che dedita al culto della dea Iside e attirava i giovani tramite lo spiritismo, che non è vero, non è mai esistita questo gruppo, è stata un'invenzione. Quello conclusosi con l'arresto a Modena di 7 persone per abusi sessuali durante messe nere ai danni di minori sacrificati, vedremo come il ruolo del prete in questo. Profanazione di cimiteri e vilipendi della religione, quello della setta Astrum Argentinium, in cui 5 minori sono state vittime di abusi sessuali. Nonostante sia in discusso l'aspetto criminoso delle sette, non si riesce tuttavia a sottoporre a giudizio tutte le biasimevoli azioni delle medesime, per forza non esistono, per le consistenti difficoltà probatorie che rendono difficile, se non addirittura impossibile, condannare queste organizzazioni. La ragione principale risiede, ed è evidente, nelle tecniche predilette dei capi carismatici per ottenere il controllo degli adepti. No, semplicemente non esistono reati. E che si rifanno a forme più o meno sofisticate di condizionamento psicologico, tanto che i reati che coinvolgono a vario tipo gli adepti, come autori o come vittime, possono apparire assolutamente spontanei o addirittura associati a una modifica della loro percezione della gravità del reato. Inoltre, è necessario che i fatti corrispondano ad una incriminazione prevista e sanzionata dalla legge, il che, per esempio, non è ovvio nei casi di manipolazione mentale. A proposito della manipolazione mentale, io ho appena visto un servizio fatto da Stargate sui candidati manciuriani fatti negli Stati Uniti, cioè la manipolazione mentale fatta dalla CIA su delle persone perché diventino dei killer perfetti. Bene, è stato un grande fallimento, è stato veramente un fallimento totale, e se ha fallito la CIA nel fare questo, immaginatemi quanto è assurdo il discorso della manipolazione mentale. Oltretutto, il discorso della CIA iniziò a tentare la manipolazione mentale delle persone quando a un processo fatto in Ungheria ad un cardinale si accorse, tanto non rispondo al telefono, si accorse che quel cardinale sembrava come aver subito un lavaggio del cervello.
Kaminski.
Esatto. In realtà non subì nessun lavaggio del cervello, semplicemente era un porco che era stato inquisito, che era stato perseguito per i suoi reati, che poi magari qualcuno dice è d'accordo con i reati, non è d'accordo con i reati, vabbè, un altro discorso. Ebbene, la CIA partì da questo per elaborare questi candidati manciuriani. E alla fine praticamente arrivarono anche a impiantare degli elettrodi nel cervello di alcune persone, cioè alcune persone hanno subito effettivamente alcune cose di questo tipo, specialmente persone ai margini della società, no? Però è stato un fallimento completo, cioè non esiste la persona che è macchina, la persona è un essere della natura, non è una macchina, cioè, per cui al limite sono riusciti a fargli sentire le voci, vabbè, ma qualsiasi schizofrenico le sente, insomma, non è che sia. Per cui questa qua della manipolazione mentale è una delle stronzate più grosse che ci siano in giro. Nonostante sia in discusso l'aspetto criminoso del 7, la pericolosità del fenomeno e l'allarme sociale da esso alimentato sono stati oggetti di attenzione da parte del Parlamento europeo, che è intervenuto al riguardo con diverse risoluzioni e raccomandazioni, con le quali, preso atto delle infrazioni normative poste in essere dalle organizzazioni pseudo-religiose, ha svolto una disamina, non è esattamente così, critica della preoccupazione alimentata nei cittadini e nelle famiglie della comunità europea dalle attività poste in essere dalle sette lesive dei diritti umani e dei cittadini. Sempre in quest'ottica il Parlamento europeo ha anche proposto con la raccomandazione, attenzione, 1992, cioè 10 anni fa, di raccogliere informazioni supplementari sulla natura delle attività delle sette di nuovi movimenti religiosi. Raccogliere informazioni. Mentre con la risoluzione del 1996, prendendo atto che alcune sette operanti attraverso una rete transfrontaliera all'interno dell'Unione Europea praticavano attività di carattere illecito e criminale e commettevano violazioni dei diritti dell'uomo, ha invitato i governi degli Stati membri a non rendere automatica la concessione, attenzione, dello statuto religioso che conferisce vantaggi fiscali ad una certa tutela giuridica e a considerare nel caso di sette implicate in attività clandestino criminali l'opportunità di toglierlo. Infatti bisognerà toglierlo proprio ai cattolici. Tutto ciò diviene l'ennesima conferma della necessità sia di strumenti legali e giudiziari più efficaci e penetranti, sia di un più approfondito studio della materia, per molti anni oggetto di speculazioni e paure. La proposta di legge va avanti ancora, dice, la proposta di legge in esame interviene con coraggio, vedremo invece come è vile e vigliacca, in un clima controverso e senza facili soluzioni, soprattutto perché non prescinde dal dato certo di quanto sia facile confondere coloro che hanno deciso di appartenere in piena libertà ad una religione minore o semplicemente diversa e l'adepto succube di una setta satanica, né tantomeno prescindere dalla consapevolezza delle difficoltà conseguente di costruire un sistema di tutela del cittadino capace di rispettare contestualmente la libertà garantita dagli articoli 18 e 19 della Costituzione. Tuttavia, l'alternanza tra indici quali libera associazione o gruppo coercitivo, convinzione o certezza assoluta, impegno o fanatismo, prestigio del capo o culto del guru, decisioni cui valori della società, appartenenza legale al gruppo o ubbidienza incondizionata, abile persuasione o manipolazione programmata potrebbero diventare un valido supporto per differenziare la legittima libertà di religione dalla strumentalizzazione della medesima per fini criminosi. E va avanti con la proposta di legge, che non vengo a leggere perché tanto è una conseguenza di questo, comunque si qualifica da solo. Queste sono affermazioni di un individuo fuori di testa, fuori dalla realtà, di un povero mentecatto, perché non si può definirlo in maniera diversa. Cioè, fate un'analisi di tutto quello che lui ha fatto e fate un'analisi del territorio, viene fuori che analizzare e rispondere a queste affermazioni viene fuori un documento di 150.000 caratteri. Voi fate conto che un libro è fatto di 500.000 caratteri, cioè un libro standard si considera in 500.000 caratteri. Per rispondere a queste affermazioni e dimostrare che sono affermazioni da fuori di testa, perché non è affermabile in maniera diversa, è stato necessario scrivere 150.000 caratteri. Ebbene, questa analisi di questo disegno di legge è stato messo praticamente su internet, se lo trovate su internet. Fra le altre cose, vado brevemente prima di parlare, Francesco, dice: sì, chi costringe le persone a pregare come ossesse in ginocchio davanti a un dio assassino? Chi tenta di distruggere le tensioni di vita dei bambini costretti ad autocolpevolizzarsi con la confessione? Davvero i signori deputati pensano che distruggere la psiche di un bambino come fa la Chiesa Cattolica, imponendo i propri principi, dipendenza dalla provvidenza di un dio padrone, a discapito dei principi della Costituzione, gli individui consapevoli di essere soggetti di diritto, sia una cosa gratuita? Vogliamo leggere qualche fatto di cronaca? 18 luglio 1998, dal Gazzettino di Venezia: è indemoniato, mamma spara il figlio e si uccide, nella foto il bambino nel giorno della cresima. 29 marzo 1999, dalla Repubblica, Catania: la bimba trovata col cuore spaccato, l'ho fatto per salvare il mondo, la zia coltella la nipotina, è stato un ordine di Dio. 28 aprile 1999, Corriere della Sera: stuprate delle giovani minorate, violenze nell'istituto, giardiniere arrestato, suora sotto inchiesta. 4 maggio 1999, La Repubblica, Messina: La Torre, impiegato di 53 anni, era appena tornato da San Giovanni Rotondo, geloso stermina la famiglia, uccide moglie e figlie dopo il pellegrinaggio. 21 settembre 1999, La Repubblica, Mondovì: microspia in canonica, ma il prete nega tutto, fotoporno con i bimbi, arrestato il parroco. 29 settembre 2000, Il Gazzettino, Portogruaro: testimonianze sul giovane finito nella rete, collaborava alle iniziative dell'oratorio. Nella rete di pedofili, 03 aprile 1998, dal Gazzettino, parroco pedofilo, Don Giorgio Mazzuccato di Foggia: si può pensare in che ambito è maturato il delitto delle ragazze di Foggia? 26 maggio 2002, Gazzettino, Bolzano: uccide i genitori e tenta di strozzare la sorella, Ludwig, 20 anni, tossicodipendente, ha spiegato al PM: ho dovuto farlo perché erano invasi da Satana. 04 marzo 2002, Gazzettino, Lecce: uccide il barbiere, vedevo Satana dappertutto, oggi era nel barbiere. Posso elencare decine e decine di fatti che descrivono l'attività di distruzione umana messa in atto dai cattolici, sia in Italia che all'estero. Mi chiedo quanti fatti possono elencare i relatori di questa legge a supporto della loro tesi e di quale gravità sociale. E ancora avanti, il documento continua parlando dei fatti che i cattolici e che questi deputati elencano. Bene, non solo ho elencato più di 40 fatti di pederastia cattolica e pedofilia e distruzione dell'uomo che sono avvenuti in questi anni, ho contestato frase per frase e dimostrando come questo qua, quelli che hanno scritto questo, sono dei fuori di testa, ma ho fatto molto di più. Mi sono dato anche a dare un'occhiatina a quelli che sono le notizie di questi giorni, Francesco. Perché io questo documento l'ho finito di scrivere il 28 aprile, l'ho mandato a tutti i deputati della Repubblica. Ora dovete sapere che per mandare un messaggio a tutti i deputati della Repubblica bisogna mandare a deputato per deputato, cioè praticamente non si può fare uno spam, cioè non si può prendere tutti i deputati e fare un'unica lettera e spedirla a tutti, non si può fare, bisogna fare deputato per deputato. Ora, l'avviso che è stata fatta da questa pagina web, che è una pagina di commento, analisi e riflessioni sulla proposta di legge numero 3770, titolata Misure contro i movimenti seicenti religiosi, è arrivata a tutti i deputati della Repubblica Italiana. E questo documento io ve lo leggerò magari quando avrò più tempo, perché adesso con Francesco, se no li mangio tutto il tempo, poi Francesco viene qua a non fare assolutamente niente, e ve lo leggerò un po' alla volta. Comunque lo trovate tutto in internet sul Collegio dei Sali. Ebbene, 40 deputati o deputati o loro collaboratori, chiaramente non è che sappia chi ha schiacciato il pulsante, sono venuti sulla pagina web e si sono letti questo documento. È chiaro questo? Cioè praticamente 40 deputati hanno visto che i loro colleghi erano dei fuori di testa. Io non sono bravissimo a scrivere, ma so fare dei ottimi elenchi di cose. E vi assicuro che gli elenchi che ho fatto di 40-50 attività di distruzione umana, di pederastia che ho fatto in questo, è sufficiente per sconvolgere un sacco di persone.
Sì, anche perché dopo quel fatto che è stato informato i deputati, sono stati di fatti di cronaca abbastanza eclatanti che vanno ad aggiungere numerosi casi, cioè nel senso che non è che dopo la cosa si è fermata, ma ha avuto dei toni, cioè proprio sui fatti di coinvolgimento incredibili, insomma.
Guarda, ti faccio, non so se tu hai visto il gazzettino di ieri, Francesco.
Ecco, sì, ce l'ho.
Ce l'hai?
Sì, ce l'ho.
E che dice di bello?
No, ecco, una cosa che io volevo fare risaltare, appunto, tutti sanno, sono stati arrestati vari preti e suore per atti di pedofilia. È una cosa interessante, ad esempio, che uno di questi parroci, l'ultimo arrestato, o questa azione di pedofilia, fosse di Bergamo, ma teniamo conto che a Bergamo sono state condannate anche 3 suore per violenza sui minori. Consideriamo che Bergamo era considerata una città, l'anticamera del Vaticano, cioè era considerata appunto la sacrestia del Vaticano. Beh, anche lì le cose sono cambiate, per quanto mi è risultato aperta una libreria esoterica che ha cercato a livello soprattutto giovanile di cambiare l'area culturale di Bergamo. Però quello che è significativo è che la cosa strana è che in una provincia così ci sono già 4 persone, 3 già condannate e 1 già arrestata per violenza, e sono tutti quanti religiosi, cioè non è gente qualsiasi. Ma soprattutto la cosa più strana e più interessante è che questa organizzazione, che in questo caso è la Chiesa Cattolica, non fa niente per fermare questi preti pedofili, perché in contemporanea con questo c'è stato l'arresto di altre suore nel sud d'Italia, coinvolte in copertura, quanto si diceva, nel fatto di preti pedofili, di violenze sessuali.
Violenze sui bambini, era uno loro interno, che coprivano uno
sì,
loro interno.
E tenendo conto comunque che in questo caso si aggiungono appunto più persone, che praticamente non è più il singolo, ma sono più persone che fanno questo. Bene, una cosa che contraddistingo per me, che è molto importante, è che in questa operazione non sono interessati 4 uomini delle forze dell'ordine.
Aspetta un attimo, quella dei 4 uomini delle forze dell'ordine è l'inchiesta della polizia postale di Mestre.
Sì.
Ok, vai.
Sì, no, ecco, quello che è interessante è che colleghi, cioè gente che nella polizia, poliziotti che hanno stato altri poliziotti, non hanno avuto il problema di dire no, dobbiamo tutelare l'immagine della polizia o dei carabinieri, no, dobbiamo coprire queste cose. Questi che devono tutelare il cittadino, di fronte a loro colleghi che commettevano atti di violenza, hanno applicato correttamente la legge. Sappiamo che la polizia in Italia ha molte carenze dal punto di vista della formazione culturale, della preparazione dei mezzi, questo lo sappiamo, però ha dato una dimostrazione di correttezza e di tutelare il cittadino, perché di fronte a dei colleghi che colpivano i cittadini, non hanno avuto remore di coprire la cosa, anzi sono andati ad arrestarli, hanno raccolto le prove.
Non so se sono stati arrestati o indagati, perché i 20 della polizia postale, cioè i 20 persone, risultano tutte indagate e non arrestate.
Beh, comunque, vabbè, d'accordo, comunque, sono stati indagati, cioè nel senso che sono state raccolte prove,
una condanna, certo,
sì,
certo.
Sono state indagate, questa cosa la Chiesa Cattolica non l'ha mai fatto, anzi, perché? Perché logicamente la sua attività come monoteisti è quella di creare vittime, è quella appunto di coprire questo, perché la pedofilia fa parte dell'insegnamento di Gesù Cristo e di ogni monoteismo.
Sì, ma vorrei precisare una cosa che Francesco non ha precisato. L'inchiesta della polizia postale di Mestre, che appare sulla stessa pagina dove sì, il sacerdote adescava i bambini, sono due cose completamente diverse, sì, cioè separate fra di loro. Sì. La polizia postale di Mestre dice: fra gli indagati ci sono anche insegnanti di scuole elementari, animatori di ambienti giovanili e vicine a strutture ecclesiastiche.
Questo non avevo ancora, avevo detto sulla parte finale.
È proprio all'interno della prima colonna. Parte finale. Bene. Praticamente dove vanno a aggregarsi una parte di pedofilia, una parte proprio all'interno delle strutture ecclesiastiche, perché possono arraffare i bambini. Cioè vicino praticamente a quelli che sono i centri, agli oratori e alle canoniche. Ricordatevi sempre, gli oratori sono un centro di diffusione della pederastia e c'è un centro di violenza di bambini, e questo lo abbiamo visto anche per quanto riguarda le suore di Avellino.
Sì, bene, anche per quanto riguarda il parroco di Bergamo. Il parroco di Bergamo, tenendo conto appunto che aveva 61 anni ed era stato ordinato sacerdote di 20 anni, e questo andavano a cercare nelle famiglie più disagiate. Pensate che una particolare che non tutti hanno riportato, che l'inchiesta su di lui è partita perché l'hanno fermato all'aeroporto, mi sembra, di Roma, assieme a un ragazzino. E il prete si è arrabbiato con i poliziotti perché lo fermavano, lo controllavano, al che hanno scoperto che il bambino era scappato di casa e l'hanno riconsegnato ai genitori. E da questo particolare, dalla reazione anomala del prete che si era arrabbiato perché gli portavano via il bambino, è partita l'inchiesta.
Aspetta un attimo, però sempre su questo, sempre sull'arresto del prete di Bergamo, c'è un'altra cosa. Dice la Repubblica, non so se hai visto la Repubblica, sì. Quando i poliziotti sono entrati a casa sua e lo hanno trovato nel letto con un uomo, il parroco ha negato l'evidenza. Avevamo freddo, ha detto. L'hanno arrestato lo stesso, e non perché dormiva con un uomo, ma perché la sua passione erano i ragazzini di 14 anni. Li agganciava sui treni, nelle vie della prostituzione maschile a Milano, oppure attraverso internet, comprava il loro silenzio con un telefonino o un viaggio in Francia. Insieme ai suoi complici è finito in prigione per ordine a procura di Chiavari, sequestrato tantissimo materiale pedofilo. Gli arrestati sono 3 lombardi e un toscano, il parroco di Villa di Serio Bergamo, 61 anni, ordinario sacerdote a 20 anni, un hacker informatico di 40 anni che abita a Novara, un omosessuale prostituto di origine tedesca ai 30 anni e anche lui domiciliato a Bergamo, e ultimo un cinquantenne di Carrara che sbarca il lunario vendendosi nei viali. Denunciati a piede libero altri 2 uomini, uno di Carrara e l'altro di Pavia. Però attenzione, il prete forniva i soldi per le spese necessarie ad adescare i bambini. Forse, ipotizza la polizia, il denaro proveniva dalle cassette delle elemosine. Per cui quando avete messo i soldi nelle cassette delle elemosine dei preti, sapete che avrebbero potuto anche essere usati per questa attività. Cioè, il problema è micidiale, cioè voi non vi state nemmeno rendendo conto cosa significa mandare le persone negli oratori, e hanno una complicità tale all'interno dei giornali. Sì. Hai visto il gazzettino?
Sì, di fianco subito.
Cosa c'è di fianco?
Messa nera sui colli.
Guarda caso.
Tra l'altro questo particolare ne avevo parlato domenica con uno che abita sui colli, Euganei. Cioè proprio che cioè, conseguenze che abita nella zona, mi ha dato parecchie informazioni. E lui ha detto veramente che sono tutte montature pretesche. Perché cioè, lui ha detto, io conosco la zona, ci abito da sempre, più o meno il mio coetaneo come età. E ha detto, queste sono tutte cose inventate, montate in sana pianta, che addirittura alcune sono scherzi, cioè sono scherzi per spaventare le persone, ma in realtà non c'è assolutamente niente, soltanto che i cattolici, basta una croce che cada per il vento e che si rovesci e subito diventa una messa nera.
Sul gazzettino di oggi, l'ho guardato in fretta e furia, c'è la notizia che a Cernis hanno distrutto un cimitero e hanno scritto un po' di scritte. Bene, io inviterei effettivamente gli inquirenti a mettere sotto inchiesta i preti della zona. Il problema non è diffamare o infamare le persone, il problema è semplicemente capire chi ha bisogno di creare un allarme sociale per allontanare i sospetti e le indagini dalla propria attività. Quando io vi dico che i preti sono dei pederasti e praticano la distruzione sistematica dell'uomo, questi non è che fanno indagini su se stessi per dire l'uomo bisogna cessare questo tipo di cose, ma creano un'arma sociale alternativo in modo di sviarne l'attenzione. Ma gli inquirenti sanno perfettamente che non esiste nulla di tutto questo. Lo sanno perfettamente.
Sì, ma rendiamoci conto che cioè, l'articolo, pur di coprire, arriva delle affermazioni che dice che sono in incremento i furti all'interno delle chiese e i furti di ostie, che se sparisse una sola ostia, probabilmente se sparisse perché viene buttata nella spazzatura perché è scaduta e non è più commestibile, ma queste qua cioè, creano una cosa che non è mai successa, perché basterebbe che ne sparisse uno e sicuramente le televisioni sarebbero piene, pur di non parlare dei bambini violentati e dei casi di pedofilia dei sacerdoti. Questo serve per creare una cortina fumogena che vada a creare una protezione per poter permettere di perpetuarsi di questi, chiamiamoli sacrifici umani, perché in realtà sono proprio sacrifici umani che i monoteisti fanno verso le persone, proprio perché la loro intenzione è creare nuove vittime. E in questo senso appunto volevo anche inserirmi che una cosa che dà la dimostrazione, quella della colpa, di leggere quel trafiletto sull'Iran, che è la mentalità di tutti i monoteisti. L'articoletto, che andrebbe per me, non è solo un articolo ma un grande articolo, è stato messo tanto in qualche quotidiano e un piccolo riquadro. Pensate come vengono affrontati i casi di violenza da parte dei monoteisti, e vi spiegherete anche perché i preti cattolici non hanno nessun interesse a fermare la pedofilia all'interno di loro, perché fa parte del loro insegnamento. Ma notate come si fa presto ad attribuire sempre la colpa alla vittima. Difende l'onore decapitando la figlia di 7 anni. Il tribunale islamico lo condanna a una pena mite. Teheran, 3 anni di reclusione. Tale, secondo la sentenza di una corte iraniana emessa in base alla legge islamica, la pena adeguata per un uomo che ha decapitato la figlia di 7 anni sotto gli occhi terrorizzati dei fratellini, per punirla di un presunto stupro subito. Cioè, la bambina di 7 anni viene, se presunto stupro, il padre ristabilisce l'onore, la religione, la fede, decapitando la bambina. Del resto, il padre, un 34enne di Avaz, nel sud-ovest del paese, non si è mai mostrato pentito. In una dichiarazione riportata dal sito internet femminile Women in Iran, ha detto di aver agito per, aperte virgolette, salvaguardare la dignità della famiglia, prevenire altri simili casi con una lezione alla società e dare un contributo all'Islam, chiuse virgolette. Cioè, rendetevi conto, questa persona, questo padre, di fronte a una violenza che ha subito la figlia, non trova di meglio che decapitarla davanti ai figli. Cioè, quello che ha commesso il reato non ha nessuna importanza, è secondario. Come sempre, la vittima è sempre colpevole di tutto. E pensate che questo non appartiene all'Islam, appartiene a tutto il monoteismo, cattolicesimo e cristianesimo.
Tutti i processi per violenza e per stupro che si consumavano fino a, facevano fino a 15 anni fa, 20 anni fa, la vittima veniva massacrata.
Ma anche il discorso dei suoi di Avellino coprono.
Esatto.
Cioè, non tutte, loro sono, hanno un asilo nido, e il vescovo dice questo asilo nido non andremo più a riaprirlo, rimarrà chiuso. Cioè, nel senso, questa è la soluzione che si affronta. Cioè, l'asilo nido è una struttura che serve ai cittadini, benissimo, siccome sono stati smascherati nel loro comportamento di non difendere le persone che dovevano difendere, benissimo, noi vi chiediamo l'asilo nido.
Cioè,
visto che non potevamo decapitare i bambini che avevano subito violenza, vi poniamo in un'altra maniera, vi tiriamo via l'asilo nido. Ma le suore, che dovevano essere responsabili in quanto gli erano affidate dei minori e dovevano essere responsabili dell'educazione dei bambini, che dovevano dare un esempio di concretezza, siccome questo erano vittime, era giusto che continuavano a essere vittime, e giustamente non sono intervenute. Pensate cosa avrebbero fatto queste suore se avessero trovato una croce caduta per il vento e si fosse capovolta. Sicuramente sarebbero andate dai carabinieri a denunciare una messa nera, un rituale satanico. Questo l'avrebbero fatto. Di fronte ai bambini violentati hanno preferito non guardare, anzi, d'altronde lo insegna Gesù Cristo quello di violentare i bambini, insegna a Gesù Cristo di far soffrire le persone, li insegna il monoteismo quello di rendere le condizioni delle persone sempre disagevoli. D'altronde il loro Dio non si è fermato nella Pasqua uccidendo i bambini innocenti, i primogeniti degli egiziani. Cosa volete? Il fatto di 2 o 3 bambini dicono violentati è niente rispetto alla capacità che potrebbe avere Dio. Di conseguenza copriamo queste cose. Benissimo, queste suore hanno coperto questo. Ricordiamo che c'è stato poche settimane fa la condanna di 3 suore per violenza sui bambini a Bergamo. E adesso a Bergamo abbiamo anche l'arresto appunto di un sacerdote.
C'è un allarme sociale che attraversa l'intero sistema sociale in cui stiamo vivendo, e cui i cattolici stanno stuprando il futuro. Ce l'hanno sempre stuprato, però un po' alla volta si spera che venga un attimo fuori. Cioè, gli oratori, le parrocchie sono dei centri di terrore. Sono dei luoghi in cui i ragazzini rischiano tutto. Chiaramente non è che in ogni parrocchia, in ogni posto c'è, ma quello è il luogo in cui si attira questo genere di cose. Perché? Perché l'individuo è considerato oggetto di possesso. Cioè non è una persona in se stessa, importante per se stessa, ma è merce che appartiene al proprio Dio. E molti preti considerano il loro stuprare i bambini come una specie di ricompensa per quello che loro fanno per la società.
Esatto.
Cioè arriviamo a quei livelli dal punto di vista mentale, dal punto di vista psichico, che è veramente aberrante. Ebbene, davanti a tutto questo, certo la polizia può anche intervenire, cioè interviene quando può, come può. Però è la società civile che deve imparare a ribellarsi davanti a queste cose. Perché quando un pubblico ministero come Nordio assolve il prete che non ha prestato il servizio per il funerale dicendo io non posso condannare il prete perché il prete non è un pubblico ufficiale, dovete capire cosa significhi questo. Significa che il prete è una persona qualsiasi. Significa che il prete è uno che ha un centro di potere nel quale può stuprare i vostri figli, ma non ha un'autorità, non è una persona, cioè un ufficiale giudiziario. Dovete imparare a vedere nel prete il nemico, che è quello che adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, è quello che adora il pazzo di Nazareth, è quello che costringe i bambini in ginocchio, è quello dove abbiamo decine e decine e decine di fatti di cronaca, di violenza. E che per fortuna adesso viene fuori, per fortuna che Bush è andato a Wojtyla a dirgli tu devi smettere di violentare i bambini, cioè per fortuna che si sta rivelando, sta venendo fuori anche col film Madeleine Sisters, anche col film sugli australiani, anche sui film su quello che è accaduto in Canada, sta venendo fuori esattamente tutte le porcherie fatte dalla religione cattolica per il gusto di distruggere l'uomo, per distruggere e sottometterlo. Cioè, per fortuna che stanno venendo fuori queste cose, ma che queste cose vengano fuori come informazioni e farle diventare consapevolezza nelle persone, chiaramente il passo è lungo, ma soltanto se la società civile trova la forza di uscire fuori da questo può migliorare. La polizia può fare il suo lavoro, cioè fa quello che può, poi mica andare a ciappare il prete e torturarlo per vedere se per caso ha violentato qualcuno, può semplicemente indagare qualora ha notizie di deferatezze. Si potrebbe imputare un po' alla magistratura una certa leggerezza per non aver indagato più compiutamente all'interno dei conventi, all'interno delle strutture religiose, ma più di tanto non si può imputare alle persone le loro limitatezze e non si può neanche affermare che la polizia abbia nascosto. La polizia non ha nascosto niente nei limiti del possibile. Sì, ci sarà stato qualche amico dell'amico, ma non è che questo vada a inficiare, cioè la polizia e i carabinieri hanno fatto ciò che hanno potuto, indubbiamente questo. Pertanto non è loro la colpa, la loro funzione è quella di parare laddove c'è la situazione critica. I poliziotti che vanno a manganellare in piazza, in teoria, devono solo agire perché una situazione non degeneri. Il loro lavoro sarebbe finito là, dopodiché il lavoro della magistratura, il lavoro di altre cose. Però il poliziotto e i carabinieri hanno il dovere di intervenire laddove c'è la situazione critica. Ma è la società civile che deve muoversi, cazzo! Perché finché la società civile continua a consegnare i suoi figli ai preti, è chiaro che continuerà ad alimentare la capacità di stuprare i preti e i preti che stuprino i bambini. Non tutti i giorni avverrà questo, ovvio. Però quando io in un anno ho 100-150 casi, ovvio, è tanti, 150 casi, che vuol dire uno e viene fuori e gli altri 149 restano nascosti. Ma guarda, sono tanti, con le vittime colpevolizzate.
Sì, beh, se pensate che appunto il numero di cattolici ufficiali dell'Italia, cioè negli Stati Uniti è 60 milioni e hanno già alcune migliaia di preti indagati, quelli che abbiamo in Italia sono molto meno, questo c'è da chiedersi anche come mai, cioè non c'è quella differenza, perché se andiamo a pensare a quello che c'è sull' Avellino in cui il paese assolve le religiose, cioè non si pone il problema di scoprire cosa è successo veramente o di tutelare i propri figli, no, la prima cosa fondamentale è tutelare queste religiose.
Il problema, Francesco, è che le persone hanno ancora da riuscire a comprendere come la vita sia un processo di costruzione dell'individuo, cioè pertanto cos'è che pensa la gente del paese? Beh, in fondo sì, d'accordo, hanno messo le mani addosso i nostri figli, no? Però noi abbiamo l'asilo nido che funziona, capito? Cioè loro non si rendono conto che gli hanno distrutto i figli, che domani quei figli, esatto, faranno di tutto, faranno come Chiatti che ammazzerà altre persone, o avranno dei comportamenti anomali, o non saranno attrezzati per affrontare la società. Cioè non si rendono conto di questo, cioè vedono esattamente l'immediato, cioè la situazione immediata in fondo, e mi tieni i fiori mentre mi vado a lavorare, capisci? Cioè non riescono a vedere invece qual è l'aspetto drammatico della cosa. Perché? Perché sono stati a loro volta educati dai cattolici, cioè non sono in grado, sì, di vedere la vita come un processo di costruzione, ma vedono la vita come una roba così, insomma, come se niente fosse. Per cui c'è un processo di autodistruzione in pratica, e questo è gravissimo.
Sì, no, ma infatti sai, il problema è sempre questo, che tutti quanti i cattolici vanno a indurre uno sistema di cultura in cui certe cose non si deve parlare, e vanno a dirottare le energie, vanno a dirottare le capacità delle persone soltanto su cose che sono secondarie o che possono soltanto rappresentare una cosa secondaria, che non hanno molta importanza. Abbiamo anche due esempi, cioè nel senso che la polizia ha fatto ad esempio un'irruzione su una casa Squillo di Verona, un sacerdote era tra i clienti, però rendiamoci conto che di fronte a una situazione in cui erano maggiorenni, erano persone normali e esistevano dei rapporti, vabbè, di mercato liberi, no, la polizia indagava su questo perché spinta logicamente dai valori morali cattolici, invece di indagare sui petti pedofili. Ma in questo senso il fatto, esempio, dell'anche...
Comunque era un reato, perché là c'era sfruttamento della prostituzione, al di là di questo. Cioè...
Sì, ma vedi, cioè, abbiamo anche che la Chiesa cattolica, la mentalità del monoteismo, riesce a interferire anche sulla cultura, riesce appunto per uno di coprire la pedofilia, il caso dell'estate di Botero a Venezia. Cioè, ricordate che Botero ha dichiarato questa è la dittatura clerico-culturale, cioè nel senso che un artista che si vede spostato alcune statue perché non piacciono al parroco, perché le ottiene offensive e perché non gli piacciono, perché sono scene erotiche, perché secondo lui... base alla sua perversione, logicamente, perché appunto benissimo, interviene, fa pressione sull'assessore della cultura, il comune di Venezia sposta l'estate di un artista perché il parroco non vuole vedere certe cose nella piazza della città.
Oltretutto non sono solo bellissime quelle statue, ma sono anche di una potenza veramente grandiosa, perché Botero ha una cosa: Botero riempie tutti gli spazi, cioè l'occhio è riempito dalla statua, cioè la statua, il principio, il simbolismo che rappresenta riempie completamente l'occhio. Infatti dire che Botero fa delle cose grasse è sbagliato, fa delle cose enormi, cioè tutte le cose sono enormi in Botero, proprio perché riempiono l'occhio del significato, del principio che vanno a manifestare. Ricordiamo che c'è un Zeus, c'è il cigno e Leda, Zeus e Leda, c'è Europa rapita dal toro, cioè ci sono tutte quelle immagini che hanno anche una visione proprio completa di quello che è la nostra vita, in fondo Europa è ciò che stiamo costruendo, no?
Sì, no, ma andiamo a vedere i comportamenti, cioè di fronte a un assessorato alla cultura che fa delle scelte di esporre nelle piazze della città un qualcosa di un artista considerato, abbiamo Don Lucio Cilla, direttore del seminario patriarcale e parco della salute, e ne ha fatto una questione di mescolanza indebita tra sacro e profano, e non ha avuto esitazione ad esternare i suoi dubbi condivisi da altri sacerdoti. Diceva: meglio le passerelle per l'acqua alta, sbottò Don Antiglio Costantini, vicario di San Moisè. La donna che fuma piantata nel campo della mia chiesa, cioè nel senso che proprio si scandalizza perché di fronte ad alcune chiese che sono sulle piazze dei cittadini vengono esposte delle cose, e lui stabilisce cosa i cittadini devono vedere e se queste cose possono essere messe in una pubblica
Comunque,
piazza.
Io ho visto, sono stato a Venezia, sono stato a vedere il museo Palazzo Grassi, l'esposizione dei faraoni, no? E sono passato anche a vedere alcune statue di Botero a Venezia, ma stanno benissimo. Cioè per me dovrebbero stare là. Naturalmente nessuno.
Sì, però questa è la dimostrazione, cioè nel senso
perfetto,
che che le forze dell'ordine certe volte sono anche condizionate da un condizionamento, chiamiamo politico, in cui i monoteisti vogliono mantenere il diritto di creare vittime e che queste vittime soffrano, e vanno a incentrare il loro potere anche su queste cose, pur di coprire con la scusa delle messe nere, con la scusa della morale, quello che loro veramente fanno, e di conseguenza i fatti di attualità danno una dimostrazione concreta di questo. Nessuno si è mai posto il problema di chiedersi il perché del numero così consistente di sacerdoti che vengono coinvolti in pratiche di pedofilia verso i ragazzi. Tutti quanti lo fanno rientrare in uno stato di normalità e lo accettano, proprio perché abbiamo sempre il concetto dell'agnello sacrificale e che le persone vengono sempre sacrificate al dio dei monoteisti. E questa è una cosa appunto che rappresenta, che dal punto di vista psicologico, veramente uno sconvolgimento enorme. E le persone devono abituarsi a modificare anche la loro capacità di comprendere le cose, proprio perché se li lasciano liberi i monoteisti di fare questo, sicuramente intere generazioni non avranno un futuro, o avranno un futuro veramente pietoso e veramente grave. Perciò è anche grave che i genitori, ad esempio, di Avellino vadano a difendere le suore e non vadano a interessarsi dei loro figli.
C'è stato anche il Washington Post che ha fatto un articolo sui preti pedofili americani dicendo: sì, vabbè, il problema c'è, però ricordiamoci che quelli che sono l'assistenza medica ai poveri qui in America è fatta quasi esclusivamente dalle organizzazioni religiose. Praticamente ci sono le organizzazioni religiose che ricattano l'intero tessuto sociale, che chiaramente gli va bene di essere ricattato, e praticamente non fanno altro che distruggere il tessuto sociale stesso, perché alla fine questo è che ne emerge, c'è una distruzione sistematica di quello che è la vita degli uomini. Ricordatevi che negli Stati Uniti non c'è più un padre che lascia il proprio figlio da solo con un prete cattolico. Cioè, siamo arrivati a questi livelli, a parte il crollo delle offerte, che è andato praticamente a zero dei soldi, e tutto quello che sta succedendo, insomma, non è finita la questione.
Sì, beh, e poi c'è anche da aggiungere una cosa, noi abbiamo parlato, tra in queste cose abbiamo avuto anche il crollo del mito di Padre Pio, cioè noi abbiamo sempre sostenuto che Padre Pio è sempre stato un furbastro, uno che ha
delinquente, sì, io anche un assassino ho affermato.
Chiamiamolo un furbastro.
Vabbè, Francesco un buono,
facciamo, sì. Diciamo un furbastro, che nel senso è un psicolabile, una persona che, se vi andate a leggere il libro delle edizioni Caos Beato Impostore, vi rendete conto che era un personaggio abbastanza malmesso dal punto di vista psichiatrico e psicologico. Benissimo, facendo passare per un santo le sue manie, le sue follie, le sue pazzie, hanno costruito un mito fondatore e hanno creato un'istituzione. E logicamente a lui gli andava bene, perché campava bene, riusciva a avere un ruolo che sicuramente, data al suo tipo di educazione, tipo di esistenza, non l'avrebbe avuto, riusciva a schivare questo problema. Padre Pio si è prestato ed è stato utilizzato per questo. Però quello che abbiamo visto è stato il fatto che ha dimostrato per l'ennesima volta che questo santo era un impostore, come dice il titolo del libro, Beato Impostore, e che logicamente sugli impostori si costruiscono le grandi verità del monoteismo, si costruiscono le grandi fedi e i grandi portafogli. E difatti avete visto che, nonostante il fatto che questo Papa venga considerato infallibile, tutti i Papi siano infallibili, c'è stata la polemica su chi doveva gestire i soldi, chi doveva amministrare le cose, proprio perché si rende conto che la creazione di santi, come si è fatto nella storia, la vendita di indulgenze, è sempre stato un mercato che serviva a finanziare e soprattutto a rendere le persone succube. E logicamente, quando la Chiesa Cattolica si accorge che un malato di mente, un impostore come Padre Pio, riesce ad allacalappiare qualcuno, è una buona trappola, sicuramente lo utilizza al meglio e non lo lascia in mano a qualcuno che pensava ad altre cose. E difatti subito l'hanno richiamato a sé, l'hanno fatto ritornare nell'ambito della Chiesa per meglio utilizzarlo, proprio perché sanno che le persone sono ingenue. E si è stato dipinto, presentato con una buona campagna pubblicitaria, questo impostore che è Padre Pio, come una persona da venerare, da seguire come esempio, quando sappiamo che Padre Pio rappresenta un esempio negativo, una cosa da non seguire, da non vedere, da non fare. E logicamente le persone si creano anche i partiti, facendo una cosa del genere, si creano i fans di Padre Pio che vanno a difendere da presunti attacchi. In realtà Padre Pio è sempre stato funzionale all'interno dei meccanismi dei cani da pastora del gregge, ha sempre portato persone in maniera proprio astuta e furba al gregge della Chiesa, e la Chiesa di questo ne sarà eternamente riconoscente, solo che la Chiesa si è resa conto che si può fare le cose più grandi di quello che hanno fatto fino adesso, e volutamente vogliono gestire direttamente la cosa. Ma questa è anche la dimostrazione che in realtà Padre Pio ci ha campato come ha voluto, perché logicamente si poteva campare meglio, ma campare meglio avrebbe significato cambiare la sua psiche, cambiare il suo modo di fare, darsi da fare, impegnarsi nella sua esistenza, tutto sommato a lui gli andava bene di vivacchiare, di tirare a campare, questo gli hanno concesso, chi attorno gli ha creato una grande campagna pubblicitaria ha creato il mito o la menzogna di Padre Pio,
come hanno fatto per Don Bosco, San come Antonio, fatto con tutti, San Francesco,
e le persone stanno lì ad avere grande ammirazione per questo santo che in realtà è un impostore. E però nonostante tutto, appunto, la polemica è la dimostrazione di questo, e il fatto che ci siano questi scontri all'interno implica soltanto che c'è soltanto la volontà di far fruttare meglio i cani da pastore, e Padre Pio era un cane da pastore per tenere la gente all'interno. Torno a ripetere, sappiamo che Padre Pio era un impostore, ma tutto il monoteismo si basa sull'impostura, sulla menzogna. Un impostore in più non cambia certo in meglio o in peggio la storia del monoteismo, perché la storia del monoteismo già ormai è segnata, sin dalla sua nascita, dalle menzogne, insomma. E questa polemica su Padre Pio, che subito quando si sono accorti che forse qualche pecora sarebbe posto il problema, ma in realtà cosa c'è dietro questo Padre Pio? Quale impostura c'è dietro? Subito sono rientrate nei ranghi e hanno detto troviamo, mettiamoci d'accordo, insomma. All'improvviso l'amore è di nuovo sbocciato, è scoppiato, e le polemiche si sono passate, sono state appunto sopite, ma teniamo conto che cosa rappresenta Padre Pio in realtà? Padre Pio rappresenta un affare da 100 milioni di euro.
100 milioni di euro per 2000 sono circa 200 miliardi?
Sì, circa 200 miliardi.
Nella proposta di legge infatti si parla che quelli che costruiscono le sette vogliono i soldi, più o meno, sì. In soldoni si dice così, no? Dunque tutti quelli che vogliono i soldi sono delle sette, dunque i cattolici sono una setta. Beh, questo lo sono, ma al di là di questo fate un po' voi insomma i conti.
Sì, beh, tenete conto che ad esempio un quotidiano ha riportato la notizia che è il Corriere della Sera, che dice, pur di usare sempre in negativo, diceva, la Vox Populi allora narrava di una devozione che sfiorava il paganesimo, il feticismo, non mi risulta mai che nel paganesimo siano esistiti Padre Pi, cioè nel senso, però pur di dare una valenza negativa, di mercimonio, di indulgenze e risse fra i frati per i soldi delle offerte, di donne più che devote e giornalisti pagati per far propaganda. Questa è le voci che dicevano il Vox Populi, però rendetevi conto appunto cosa significa, cos'è l'interesse che corre il Padre Pio. E ricordate che alla fine poi la Chiesa Cattolica non è che gli interessi più di tanto i soldi, Cioè non pensate che faccia questo per i soldi, non pensate che lo faccia soltanto per avere qualche lira in più o qualche euro in più in tasca, lo fa perché gli servono le persone da portare nelle strutture religiose, gli servono bambini che vanno nelle strutture religiose affinché i preti cattolici, su ispirazione di Gesù Cristo e ripercorrendo la via di Gesù Cristo, vadano a violentare i bambini e possono essere pedofili, perché ricordate che la pedofilia è una forma delle predicazioni cristiane, è una forma delle predicazioni di Cristo.
La pedofilia, la pederastia, a parte i livelli eccedenti, diciamo così, quelli che sono considerati dei reati veri e propri, che cercano di nascondere, però in realtà la violenza e lo stupro della struttura emozionale del bambino è l'unico modo che hanno i cattolici per diffondere la loro religione. Cioè il cattolicesimo viene diffuso attraverso lo stupro emozionale dei bambini, cioè attraverso lo stupro della struttura psichica del bambino. Cioè i cattolici non hanno nessun principio religioso che sia tale da essere utile agli uomini se non come inganno, come truffa, come stragismo, come costruzione di campi di sterminio, come bruciare vive le persone. Cioè, in pratica il cattolicesimo è la perversione in questo sistema sociale, ed è una perversione che combatte la struttura costituzionale, combatte le leggi di questo paese per imporre delle cose diverse. Vedete la lotta terroristica dei cattolici contro l'aborto, per esempio, il terrore che fanno a donne indifese attraverso l'agire in alcuni centri sociali. Cioè, è veramente una cosa violentissima ed è un atto di terrorismo, perché è vero che non sparano alle donne, però è vero che sparano alla struttura psichica delle persone tentando di colpevolizzarle, e che è veramente micidiale questo.
Sì, ma diamo un collocamento storico dello sconvolgimento che porta il monoteismo. Una delle pretese classiche, ad esempio, di tutti i monoteisti è sempre di attribuire agli altri sacrifici umani. Bene, noi abbiamo in Europa un esempio di un paganesimo che è sopravvissuto legale fino al 1300 e passa, che è il paganesimo lituano. Benissimo, questo paganesimo ci dà una dimensione di una certa cosa, cioè non essendo stato cancellato del tutto, non essendo stato possibile falsificarlo, essendo giunto così vicino a noi, trattiene ancora qualcosa. Ho trovato su un libretto di un autore molto in gamba, che è Vittorio Pisani, un riferimento appunto alla religione lituana, in cui parla dei sacrifici umani. Dice: sacrifici umani vengono raramente menzionati, qua si parla appunto dei lituani. Si tratta di prigionieri di guerra germanici e qui, come presso gli slavi, la crudeltà dei conquistatori e dei cristianizzatori può avere efferato gli oppressi fino a indurli a ricorrere a un rito inesistente. Questo è uno studioso di religione che non ha problemi nell'affermare, facendo un esame di una religione antica sopravvissuta fino alle epoche recente, in cui i monoteisti non sono potuti intervenire nel falsificare i documenti, in cui dice che la violenza che hanno fatto questi conquistatori e cristianizzatori ha sconvolto la psiche di queste persone fino a indurlo a praticare un rito inesistente. Perché? Perché preso in realtà da cosa? Da quello che gli oppressori cristiani portavano avanti.
Ma è una tecnica che hanno sempre usato i missionari, missionari armati naturalmente, perché sono sempre stati armati di odio, di morte, di distruzione, in cui andavano a dire agli altri cosa gli altri dovevano pensare, cioè andavano a dire alle altre religioni cos'era la loro religione. Penso che fra tutte le offese che si possono fare alle persone, se questa sia una delle più atroci, per cui loro dicevano agli altri cosa gli altri pensavano.
Sì, sì, no, ma poi vedi, una cosa che appunto dà una dimostrazione è che queste popolazioni che erano rimaste con un retto sentire, con un giusto sentire, non avevano il disprezzo per le religioni degli altri, cioè nel senso che andavano sempre a considerare i comportamenti veramente violenti delle persone, e logicamente i missionari cristiani sono stati sempre violenti, e quando li trovavano che commettevano reati, distruggevano tempi, venivano sacrificati. E una di queste storie di sacrifici umani è di un frate che non può essere neanche sacrificato, di un frate cistertense, e dice sempre il Vittore Pisani, su questo suo libro che parla appunto della regione dei Baltoslavi, dice: fa i Livoni, cioè quelli appunto della zona appunto della Lettonia, i Livoni di Teoreidia, volendo immolare un frate cistertense, e ricordate che era parte dei martiri, era gente che compiva atti criminali, se questo avesse compiuto dei grandi atti criminali sarebbe stato ucciso subito, ma essendo tutto sommato comportato bene, chiesero il consenso del Dio, e perciò posero in terra una lancia e compirono un sacrificio. Questo rituale si concluse che non dovesse sacrificato il frate, lo lasciarono stare. Il che implica che non c'era dispregio per la religione, perché per loro era inconcepibile e impercettibile, cioè nel senso che loro avevano ancora una sensibilità che era molto distante dalla violenza, ed era inconcepibile quello che poteva il monoteismo portare. Di conseguenza andavano ad affrontare singolarmente quello che ogni singolo missionario compiva. Questo, non avendo fatto dei grandi malanni, avendolo fermato subito, dicevano: beh, lo sacrifichiamo o non sacrifichiamo? Fecero un rituale, questo rituale disse di non sacrificarlo, non lasciarono stare. Ma questo proprio perché? Perché il monoteismo è sempre fondamentalmente violento ed è sempre impositivo. E ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, del fatto del continuo accenno a voler imporre di attribuire, dico questo proprio perché c'è la campagna per attribuire all'Europa le radici cristiane. In realtà noi sappiamo che anche questa è sempre la pretesa di ridurre a unico, di annullare tutto quello che nell'Europa ha contribuito alla sua formazione e alla sua base. E difatti anche nel recente viaggio in Spagna del Papa c'è questo continuo accenno di dover inserire, dove siete obbligati, voi dovete farlo, dovete imporre agli altri di inserire questo. Ma ricordiamo sempre che inserire il concetto delle radici cristiane significa snaturare l'anima dell'Europa, e questa è proprio la cosa più grave, proprio perché il monoteismo è sempre un passaggio estremamente di violenza. E questo appunto è questo che va ricordato. E il fatto che appunto continuano a insistere in questo senso dà la dimostrazione della volontà impositiva e soprattutto quello di ripetere sempre la cristianizzazione con la forzatura della violenza. E ricordate che la pedofilia dei sacerdoti, tornando appunto all'argomento base di questa trasmissione, è sempre una forma di evangelizzazione, proprio per essere chiari.
Pan muore. Cacciato dalle croci erette per le strade Pan riparò in una grotta. I raggi senza posa si affollavano sgomitando per giungere da lui. Compagno non aveva che un ragno solitario. Il piccolo ingegnoso la sua rete di seta tesseva nell'orecchio e Pan, buono di cuore, cacciava insetti a quell'ultimo amico. Fuggirono gli autunni con le stelle cadenti. Una volta il dio stava intagliando un piffero da un ramo di sambuco. La piccola bestiola gli camminava in mano e fra i pruriti e fra i putridi lampi Pan scoprì con stupore una croce sul dorso dell'amico. Si impietrì il vecchio dio senza parole nel buio fitto di stelle cadenti e trasalì contrito. Il ragno si era convertito. Il terzo giorno chiuse il feretro dei suoi occhi di fuoco. Era molle di brina. L'eco delle campane pioveva sul tramonto e rimase a metà il flauto di Sambuco. E quando Pan chiude gli occhi è il principio maschile della vita che si chiude sugli esseri umani, e quando si chiude il principio maschile della vita sugli esseri umani c'è solo una relazione fra gli uomini ed è lo stupro della vita. Francesco,
sì.
Diamo via le telefonate, sì. Cosa dici?
Sì, diamo via le telefonate.
Allora, questa missione è stata un po' particolare perché? Perché abbiamo fatto un intervento rispetto ai deputati della Repubblica Italiana, e fare un intervento rispetto ai deputati della Repubblica Italiana, quell'intervento era firmato pontefice eletto della Federazione Pagana, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Ora voi provate un po' a immaginarvi un 600-650 quelli che sono deputati della Repubblica Italiana che si trovano un'email con su scritto pontefice eletto della Federazione Pagana, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Come minimo si sono fatti un salto alto 25 centimetri sulle sedie, come minimo. E 40, alcuni avranno chiaramente cancellato le mail, altri l'avranno lasciata là per vederla in futuro, altri 40 persone circa sono venute a leggersi il testo. E la lettura del testo a un certo punto, ve lo leggerò anche in radio, a un certo punto dice che dei deputati che avessero onore rispetto al loro giuramento fatto per la Costituzione della Repubblica Italiana sarebbero andati da Wojtyla a dirgli tu non devi stuprare bambini italiani, bambini in generale veramente, ma visto che sono deputati della Repubblica Italiana diciamo bambini.
Sì, ma anche perché teniamo conto che i fatti di pedofilia non sono marginali, cioè nel senso che vengono coperti, però l'andamento degli argomenti di attualità sicuramente...
Dimmi, ciao. Volevo chiederti una cosa, navigando su internet ho scoperto un sito un po' diverso dal solito che parlava di Carlos Castaneda e praticamente sarebbero dei fuoriusciti del suo gruppo che narravano anche in modo documentato cosa faceva veramente Castaneda, no? E pare che avesse, insomma, stuprava le allieve del gruppo. E poi
guarda,
ci sono anche,
se tu vai su internet c'è anche un sito per sputanarmi fatto dai cattolici, eh?
Ah sì?
Sì?
No, beh, ma comunque io sono sempre stato,
sono anche stati denunciati, ma d'altronde la giustizia ci mette sempre dei tempi.
Sì, no, perché sono sempre stato, appunto, mi è sempre piaciuto Castaneda e sono rimasto male perché insomma questi tizi, è anche molto documentato, tra l'altro hanno riportato delle dichiarazioni degli indiani d'America che affermano che insomma questo Castaneda non ha mai avuto niente a che fare con loro. E vuoi sapere la tua opinione?
Castaneda non ha mai detto di avere a che fare con loro,
Sì. Quindi secondo te rimane un valido stregone?
Castaneda rimane uno dei miei migliori maestri.
Sì.
Lui sta in America e io sto in Italia. Ciò che mi ha dato Castaneda io l'ho preso dai suoi libri.
Sì.
E analizzando i suoi libri e chiaramente l'ho trasformato nella mia attività. Se Castaneda ha fatto qualcosa che non doveva fare, sarà inquisito per quello che ha fatto.
Certo.
Però già mentre era in vita, ti ricordo che in America stavano già sputanando dopo l'Isola del Tonale, dopo il quarto libro.
Sì.
Per cui già c'era un'organizzazione per sputanarlo.
In pratica comunque questo sito lo paragonano un po' ai cristiani, in un certo qual modo. Il sito mi pare forse lo conosci, si chiama Sustain, comunque è di un certo Jeremy Donovan.
Guarda, ti parlo per mi senti per radio?
Sì.
Perché sono costretto ad abbassare il telefono perché altrimenti va in fischio. Comunque, io non so chi sia questo né come abbia conosciuto Castaneda, anche perché sembra che Castaneda sia...
Ascolta. Pronto?
Sì.
Voglio dirti un'ultima cosa. e poi metto sul telefono così puoi rispondermi meglio. Volevo chiederti, siccome c'è anche un sito su di te, ma io non so se è vostro oppure è dei critici, perché mi sembra un po' comico, quello dei Simeoniti.
Esatto, quello è un sito che hanno fatto per sputtanarmi.
Aspetta, allora adesso ti faccio l'ultima domanda, poi metto giù.
Sì?
Perché sembrava quasi che fosse fatto da voi in modo così per scherzare.
No,
magari
quello,
ecco,
quello,
mi spieghi
quello,
meglio, sì, metto
sì,
giù,
sì,
ciao.
Ciao. Quello è un sito fatto dalle organizzazioni criminali cattoliche che serve per sputtanarci, tutto là. È stato denunciato dalla polizia, stiamo aspettando l'ordine del pubblico ministero e naturalmente le cose andranno avanti. Però fa parte di tutte le tecniche cattoliche di sputtanare le persone, non c'è problema.
Sì, sul discorso di Castanera poi c'è molte polemiche addirittura. Anche sul discorso della sua esistenza, cioè nel senso, ma questo è secondario, nel senso che se ha fatto qualcosa, il che dubito.
Il problema è questo: se Castaneda avesse fatto qualcosa, l'avrebbe arrestato immediatamente.
Sì, anche americani.
Negli ultimi 4-5 anni andava in giro per America a fare conferenze.
È facile... Pensiamo che lo stesso a Bill Clinton, per molto meno.
Sì, perciò... anche perché non è che avesse nessun tipo di protezione, sì, nessun tipo di cosa. Per cui se avesse fatto qualcosa avrebbe arrestato immediatamente. In realtà Castaneda non ha fatto niente di tutto questo. Il vero problema è che Castaneda rompe le palle, cioè era assolutamente inattaccabile da ogni punto di vista, come era inattaccabile in vita. Se, ripeto, avesse fatto qualcosa, lo avrebbero arrestato subito, non c'è problema. Cioè, non è come Wojtyla che bisogna andare a indagare perché c'ha tutta una rete di protezione, lui era una persona sola che faceva quel tipo di cose e veniva anche sputtanato, cioè in realtà in America si è alzato proprio il silenzio proprio ad opera dei cristiani con i suoi scritti perché non si sapesse cosa lui diceva. Per cui se i cattolici vengono a fare siti di sputtanamento a me, che tutto sommato conto niente, figuratevi quanti ne possono fare nei suoi confronti, anche perché dopo, alla fin fine, quando Castaneda è morto, si può dire qualunque cosa,
esatto.
Cioè gli allievi di Castaneda saltano fuori da tutte le parti, io sì ho fatto questo, io sì l'ho conosciuto, ah sì un porco, oppure no questo, cioè maestri, profeti, roba del genere, arrivano fuori da tutte le parti.
Ma soprattutto lui, quando uno può più essere testimone diretto della cosa, insomma.
È morto. Quelli sono i suoi libri e quella è la sua testimonianza. Dopodiché dei suoi atti personali abbastanza irrilevante, perché so che c'è una causa in corso fra una delle mogli e la fondazione per contendersi i libri, però sono affari loro.
È un problema di identità d'autore che va da gestire.
Tutto il resto non esiste altro. Cioè,
permetto che io non ho letto
si può inventare tutto quello che si vuole.
Premesso che io di Castaneda non ho letto niente, di conseguenza non sono forse la persona più indicata per parlarne, però di personaggi che vengono qualificati moralmente dopo la loro morte, la storia è piena, cioè nel senso che una volta che queste persone sono morte, di fronte alla capacità di riuscire a fare una minima critica al loro pensiero, alla loro teoria, alla loro capacità intellettiva, l'unica cosa che, siccome si è abituati a ragionare in termini moralistici cristiani, si va a buttarla sulla morale. Per noi torniamo a ripetere che esiste sempre una cosa che è fondamentale tra l'esistenza quotidiana e individuale delle persone e la loro capacità di formulazione. Di conseguenza, se una persona ha commesso privatamente o dei comportamenti scorretti, mi sembra strano che Castaneda, appunto essendo soltanto un ricercatore secondario, non lo avessero frequentato. Tutto sommato, io voglio ricordare che
l'unica cosa che potrebbero avere, che si può imputare a Castaneda, è quello di essersi mezzo intossicato di peyote o di altre cose.
Comunque, okay, voglio ricordare che negli Stati Uniti, verso chi pratica studi su cose che sono esoteriche o poco conosciute, o fuori dell'ambito cristiano, esiste sempre un qualcosa che gli va contro, perché voglio ricordare un grande studioso come Cugliano, che è stato ucciso in università, gli hanno sparato la testa, e dopo anni che è morto non si sa chi sia stato a commettere l'omicidio. Ricordiamo che Cugliano è stato un grande studioso e ha avuto come insegnante Saliede, che era un autore che aveva idee chiare anche su cos'era il paganesimo contemporaneo. Benissimo, lui si occupava di Eros e magia nel Rinascimento italiano. Logicamente essere qualcuno che sia capace, che non sia legato al carrozzone monoteista dà fastidio. Questo era molto giovane, promettente, e qualcuno ha pensato bene di andargli a sparare in un bagno dell'università. E nonostante l'efficienza decantata del sistema giudiziario americano, non si è arrivato a scoprire niente, quando al contrario per un Bill Clinton è stato fatto mari e monti. E ricordiamoci sempre che se io non voglio essere l'avvocato difensore appunto di Castaneda, che se fosse esistita la minima prova, il minimo sospetto in vita su Castaneda, con le leggi che esistono negli Stati Uniti non sarebbe uscito bene. Ricordiamo che, tanto per dire, grandi cantanti come Michael Jackson cosa ha dovuto subire di indagini, perché accusato, perché voci correvano.
Anche affermato lui comunque.
Sì, comunque, cioè, comunque rispetto a questo, pur essendo un personaggio pubblico, pur essendo avendo mezzi potenti, di fronte ad affermazioni e comportamenti, nessuno si è creato il ritegno di andare a indagare su di lui.
Il punto è che viene fuori adesso, no? Sì. Perché Castaneda, tutto sommato, ha fatto il suo, cioè non ha mai avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti del sistema sociale americano, no? Cioè non ha mai lanciato dei jacuzzi rispetto agli americani, anzi lui aveva un'impostazione cristiana della faccenda, ed è quello che in realtà lo ha fregato alla fin fine, cioè molti passi che lui avrebbe potuto fare in stregoneria non li ha fatti proprio per l'impostazione cristiana che aveva. E il vero problema grosso è che Castaneda non era toccabile mentre era in vita, cioè nessuno poteva accusare niente perché effettivamente niente aveva fatto, e spesso addirittura non si sa nemmeno chi siano i suoi adepti. Cioè in realtà lui prima di morire ha presentato solo tre persone, dice: queste tre persone sono le mie eredi, no? Però non ne ha presentato altre, cioè ha detto tutto è stato sciolto, cioè tutto non esiste, per cui chiunque può dire io sono la Gorda, io sono Josephine, io sono Rosa, però in realtà nessuno sa esattamente chi sia Rosa, chi sia Josephine, chi sia Gorda, nessuno questo lo può sapere, per cui potrebbero benissimo venire fuori 50.000 Gorde, 50.000 Josephine, 50.000 Pablo, adesso non mi ricordo più tutti i nomi perché ormai è passato tanto tempo, potrebbero dire tutti quanti io sono Tizio, però in realtà non si sa niente, cioè sarebbe già un sintomo di truffa, capisci? Già sarebbe anche questo, per cui Castaneda ha dichiarato solo queste tre persone sue eredi, tutto il resto non esiste, ed è anche giusto che non esista perché lavorava molto in mondi a percezione, per cui i suoi eredi sono in mezzo al mondo, per cui...
Sì, ma comunque c'è sempre da sospettare quando qualcuno viene attaccato, quando non è un personaggio pubblico ma è un personaggio che tutto sommato fa delle ricerche anche se non condividibili o perché non piacciono. Io ad esempio non l'ho letto, però quando qualcuno mi viene a parlare a posteriori dopo la sua morte e questo è stato chissà che, mi permetto sempre di dubitare, cioè, perché sai, se un padre pio che in vita ne ha fatti di tutti i colori, che ha fatto affermazioni gravi, ci sono sempre migliaia di persone pronte a coprire qualsiasi cosa, e basta pensare che se vi andate a leggere il Beato Impostore sono tutte cose che non possono essere smentite, pure si farà cortina fumogena per proteggerlo.
Esatto.
Perché? Perché logicamente è un buon cane da guardia e porta pecore al gregge.
Diciamo ancora quel sito di sputtanamento che è stato fatto nei nostri confronti. Allora, quel sito non è solo diffamazione, ma si chiama diffamazione aggravata. Quando è che c'è il reato di diffamazione aggravata? Diventa un reato di diffamazione aggravata quando alla persona che viene diffamata si imputa un fatto specifico. Se voi andate a leggere quel sito, chi è Claudio Simeoni, si afferma che io ho partecipato al sequestro Dozier. In realtà questo è falso, perché io non ho mai partecipato a nessun reato di sangue, anche perché i reati cui io partecipavo quando ero vicino a quella che era la lotta armata degli anni 70 erano quasi tutte azioni contro gli infortuni sui posti di lavoro. E anche se io ho conosciuto alcune di quelle persone, è stato dimostrato che io con loro non ho mai avuto niente a che vedere. Quel sito in realtà ha uno scopo preciso, ha uno scopo di diffamare. Oltretutto quel sito, in maniera più vigliacca e più sporca, fa anche i nomi sia di mia moglie che di mia figlia. E questo è opera chiaramente di cattolici, i quali hanno uno scopo, quello di diffamare la costruzione religiosa che stiamo facendo. Siccome i cattolici sanno che non sono in grado di affrontare in nessun modo quello che noi diciamo, sanno che quello che noi diciamo è corretto ed è perfetto all'interno del nostro sistema giuridico, del nostro sistema costituzionale, ricorrono alla diffamazione. E ricordatevi che non è soltanto chi ha fatto quel sito che io ritengo responsabile, ma ritengo responsabile ogni singolo cattolico, ogni prete, ogni vescovo e ogni suora. È chiaro questo? Cioè quel fenomeno che viene fatto, che viene manifestata come azione, è il risultato dell'attività diffamatoria di un insieme religioso di cui Wojtyla è il primo responsabile. Dopodiché sta alla Polizia di Stato accertare le responsabilità, perché non c'è solo quello, ce ne sono molti altri che sono avvenuti nelle liste e che abbiamo denunciato alla Polizia di Stato. Ebbene, sta alla Polizia di Stato precisare quali sono le singole responsabilità e procedere per conseguenze, procedere per legge, procedere per tutto. Non sta a me farlo, a me mi interessava fare denuncia querela della cosa e delle cose che ho presentato documentandole e che la Polizia di Stato ha già detto sappiamo ormai tutto, cioè chi l'ha fatto, chi ha agito, ha detto sappiamo tutto, adesso dobbiamo solo aspettare il pubblico ministero. Per cui non c'è assolutamente problema, la diffamazione è una cosa che chiunque pratica religione subisce. Perché? Perché esistono criminali come l'Aris, il Cris, il CIRS, cioè tutta questa gentaglia che dal momento che sanno che stuprano bambini, cioè che la loro azione è quella di stuprare bambini, accusano gli altri di fare quello che loro fanno in realtà. E questo è veramente una vergogna. E poi sia ridicolo, sì, è effettivamente ridicolo e diffamante gratuitamente quel sito. Tanto per essere chiari.
Cioè, anche perché le parole chiave inserite sono totalmente false, cioè perché ricordate che appunto hanno lavorato proprio involutamente anche nell'abbinare termini come violenza, che il paganesimo italiano non ha mai avuto problemi di violenza, insomma.
Sì, no, è diffamatorio.
Sì, sì, solo diffamazione, insomma, ma d'altronde la diffamazione è una delle caratteristiche basi, delle menzogne, le calunnie, le falsità.
Non abbiamo mai parlato della questione, anche se, ripeto, la denuncia è stata fatta ai primi di dicembre, non abbiamo mai parlato proprio per aspettare che la Polizia di Stato risalisse agli autori, esatto, di quelle cose. E in realtà la Polizia di Stato è già risalita, almeno a me ha dichiarato sappiamo ormai tutto di chi ha fatto questo e stiamo adesso procedendo.
Sì, infatti
e i modi per procedere chiaramente non sono miei, sono quelli della magistratura, non sono i tempi di internet purtroppo, però siamo pazienti, insomma, non è che per questo ci arrendiamo.
Sì, e logicamente quando poi il magistrato farà le sue avvisi di garanzia potremo anche avere dei nomi di persone concrete che hanno fatto da facchini per la Chiesa Cattolica nel creare calunnie.
I nomi che sono stati fatti alla polizia sono nomi orientativi, cioè servivano per orientare le indagini, però è chiaramente stato lasciato tutto alle indagini istituire,
esatto, sì,
le specifiche responsabilità. Pertanto,
se poi qualche personaggio che verrà fuori risulterà molto legato alla Chiesa Cattolica, sarà una bella sorpresa per tutti.
Sì, non ci sono dubbi. Cioè, noi non abbiamo dubbi che siano legati direttamente alla struttura della Chiesa Cattolica, non abbiamo assolutamente dubbi di questo e conosciamo anche i trucchi che vengono fatti. Però aspettiamo che la polizia faccia il suo lavoro.
Esatto.
Non c'è problema. Denuncia è stata presentata, se vi interessa, il giorno 3 dicembre. Sono tornato a casa dalla polizia, ho aperto internet e mi sono trovato un gruppo di Yahoo di sputtanamento fatto il giorno 3 dicembre. Sono tornato dalla polizia il giorno, adesso mi ricordo esattamente, mi sembra il 15 dicembre, e ho denunciato anche quello e ho portato tutta una serie di altre cosette. Pertanto, fate un po' voi. Cioè, purtroppo queste cose avvengono, cioè non è che ti arrivano semplicemente gli insulti per telefono qua, cercano anche effettivamente di colpire in maniera squallida, perché sono cattolici, cioè come vanno a stuprare i bambini così devono stuprare ogni cosa che nasce sul territorio per impedirgli che si sviluppi. Pertanto siamo in attesa tranquillamente di questo e sappiamo anche aspettare, visto che il radioascoltatore è venuto fuori anche con questo, torno a ripetere. È dal fine marzo che la polizia sa tutto, per cui non c'è assolutamente nessun...
Comunque gli ascoltatori che hanno internet, se vogliono seguire lo sviluppo di queste cose, hanno i nostri gruppi di discussione, certo, su internet, si possono iscrivere, partecipare e collaborare e possono anche seguire gli sviluppi di questa faccenda.
Sì. Sì, sì, no, noi appunto non ne abbiamo parlato perché, perché di solito ci siamo sempre incazzati. Mm. Quando vediamo delle cose che non vanno bene ci arrabbiamo e facciamo delle controcose. Mm. Ma davanti a una diffamazione così pesante, cioè così volutamente distruttiva delle persone, cioè non esiste neanche possibilità di dire niente.
Esatto.
Cioè è talmente sporca, talmente squalida, talmente infame, che non si può assolutamente dire niente. Per cui non valeva neanche la pena discuterne della faccenda. L'unica cosa che si può fare è discutere davanti a un magistrato. Infatti è stata presentata la denuncia, torno a ripetere, due denunce veramente. E la terza e la quarta, perché dopo sono successe degli altri fatti, verranno integrate successivamente, perché non si pensino questi personaggi quella volta e basta. Abbiamo raccolto ancora materiale e naturalmente saranno tutti integrati con quello che hanno detto e con quello che hanno sputtanato in giro. Per cui, come sapete, quando si fa qualcosa che sia importante per la vita degli uomini, gli sciacalli cattolici si buttano sopra come dei sciacalli, come degli avvoltoi. Non abbiamo problemi, lo sappiamo, sì. Francesco.
La storia dell'Inquisizione dimostra che persone hanno avuto situazioni peggio delle nostre, cioè sì, che tutto sommato noi ci possiamo soltanto dire che ci hanno calunniato persone, milioni di persone nella storia degli ultimi 1700 anni hanno subito ben peggio, insomma.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi do appuntamento per le ore 19 e parleremo sulle ore 19 sul concetto del crogiolo dello stregone e niente, prenderò spunto da Intelligenti si diventa, patrimonio genetico conta poco, i neuroni e le sinapsi possono migliorare e il bambino può sviluppare normalmente il suo cervello imparando la parola di uno dei più grandi pedagogisti viventi. Questo è un articolo che appare sull'Espresso, vediamo se riesco a trovare anche la data. L'Espresso dell'8 maggio, per cui 8 maggio vuol dire che è espresso in corso, praticamente oggi è 8 maggio, no?
Oggi è 8 maggio oggi?
Sì. Oggi è 8 maggio, per cui di questa settimana, e naturalmente parliamo di questo perché si sta scoprendo che l'uomo è il prodotto della sua attività. Ciao a tutti,
ciao,
a risentirci,
stiamo giovedì.
A stasera e a giovedì prossimo, ciao.